Bar Storia. La storia come piace a noi. Alla Spina. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia e benvenuti alla prima puntata di Roma a Zonzo, un nuovo format che ho creato appositamente per voi, che come vi abbiamo detto io e Riccardo insieme faremo il nostro format, diciamo, core del nuovo bar una volta ogni due settimane, e quindi in mezzo cercheremo di darvi dei contenuti in più. Che cos'è Roma Zonzo? Roma Zonzo è un piccolo format in cui io vi racconterò delle vie di Roma in cui magari capito spesso o che magari ogni tanto mi capita di visitare e che da sempre mi hanno generato la domanda perché si chiamano in questo modo. Per esempio, sapete che a Roma c'è un intero quartiere praticamente dedicato a tantissimi personaggi della storia romana più o meno conosciuti? Per chi non fosse mai stato a Roma e non avesse mai preso la metro A, soprattutto sto parlando del quartiere Tuscolano fino all'Appia, che anche per vicinanza, diciamo, geografica dove vivo, alla parte di Roma in cui vivo io, è un quartiere che frequento molto e che ha tra l'altro varie fermate della metro A al suo interno, e in queste fermate si possono effettivamente constatare la presenza di tante figure della storia romana e più o meno conosciute. Per esempio c'è un Giulio Agricola, un Furio Camillo, personaggi che conosciamo tutti ovviamente, però poi ce ne sono anche alcuni di cui anche io non sapevo niente, e anzi fin da quando ero più piccolo, e comunque la storia già mi piaceva perché come sapete sono un amante della storia sin da quando sono ragazzino, mi hanno generato delle domande: chi è questo Lucio Sestio, chi è questo Numidio Quadrato? E niente, quindi il progetto Roma a Zonzo nasce proprio in questo modo. A Zonzo a Roma significa in giro, no? Andare a Zonzo significa andarsene a spasso, andare in giro. E quindi questo vuole essere il mio modo di capire anch'io chi sono quei personaggi che hanno dato il nome a queste vie di quartieri che magari per me sono abbastanza, come si dice, interessanti. E quindi voglio raccontarvelo anche per farci due risate, perché magari possono raccontare delle storie a loro modo divertenti. È un progetto che intendo portare avanti in più puntate per Roma, perché come sapete Roma è grande e quindi di vie ne abbiamo in abbondanza, ma che vorrei anche riguardasse voi, nel senso che vorrei chiedervi magari di farmi sapere se nella vostra città esistono quartieri di questo tipo e che magari potete consigliarmi, e io posso studiare dei personaggi che posso poi raccontarvi in una di queste puntate. Se magari la cosa vi interessa ce lo fate sapere sulla nostra nuova fiammeggiante pagina Instagram, che come avrete visto è sicuramente più viva nell'ultimo tempo rispetto a quando io e Riccardo nel vecchio bar, diciamo, facevamo del nostro meglio con risultati più o meno dubbi. Però adesso è più viva che mai, e quindi magari me lo fate sapere, e dopo qualche puntata di Roma a Zonzo magari avremo un Milano a Zonzo, un Torino a Zonzo, insomma l'idea è quella di portarla avanti per un po'. E quindi, come dicevo, per la prima puntata iniziamo proprio dal quartiere Tuscolano. Dal quartiere Tuscolano ho preparato oggi 5 nomi di vie che sono all'interno di questo quartiere e che mi è piaciuto portare avanti. Ovviamente queste vie, diciamo, girano attorno a grandi piazze, per esempio Piazza dei Consoli e Via dei Consoli, quindi diciamo che già in questo senso è descritto, no, che cosa c'è all'interno di queste vie. E ci sono tanti personaggi storici, c'è un Flavio Stilicone, che non so che cosa c'entri con i Consoli, ma c'è un Quintilio Varo, che fossi stato nel legislatore che dava le vie a Roma, avrei evitato di metterlo perché è solo una sciagura. E il caro Riccardo, se ascolterà questa puntata, la penserà come me, indubbiamente. E poi abbiamo anche altre vie importanti, c'è Giulio Agricola, che è anche una fermata della metro. Insomma, ce ne sono di vie con personaggi importanti. Questi però li conoscete già, quindi insomma alcuni addirittura li abbiamo citati varie volte durante le puntate del bar, quindi è inutile che ve li racconti, e quindi voglio raccontarvene qualcuno che ho trovato più interessante. Magari alcuni sapevo già più o meno, quindi mi sono andato a informare ed è bastato poco, altri invece, per il nome che è sempre stato divertente anche da dire, ho voluto un po' approfondire la cosa. E quindi vi porto i primi 5 nomi in questa prima puntata, diciamo, base del progettino, del nuovo progettino del Roma Zonzo. Partirei con quello più indietro nel tempo, e si chiama Publio Valerio Publicola. Publicola, insomma, via Valerio Publicola è una via del Tuscolano che io prendo molte volte perché mi evita una parte di traffico sulla Tuscolana, quindi grazie via Valerio Publicola. Però è anche interessante perché Publio Valerio Publicola rappresenta il primo episodio di Consul Suffectus, cioè dei consoli che si avvicendavano ai consoli che erano stati eletti a inizio anno e prendevano il loro posto, perché fu il collega di Lucio Junio Bruto, quindi il primo console di Roma, quando l'altro console, cioè Lucio Tarquinio Collatino, fu indotto a rinunciare perché era un Tarquinio, veniva dalla famiglia dei Tarquini, e quindi, visto che li avevano appena cacciati, forse non era il caso di far vedere un Tarquinio al popolo di Roma, motivo per cui venne scelto Publio Valerio Publicola. Ma chi era questo Publio Valerio Publicola? Innanzitutto un uomo proveniente da una famiglia nobilissima e antichissima. Si dice che il fondatore della sua gens fosse un tale Voluso, che arrivò assieme a Tito Tazio con tutta la calata dei Sabini ad abitare Roma ai tempi di Romolo. Quindi stiamo parlando proprio di una famiglia che è a Roma quasi dalla fondazione praticamente, e quindi una famiglia molto importante. Ma perché è importante nella storia della cacciata dei re? Proprio perché, ci dice Tito Livio, arrivò assieme a Lucrezio, padre di Lucrezia, che era la moglie proprio di Lucio Tarquinio Collatino, a ricevere la notizia dello stupro che Sesto Tarquinio, cioè Tarquinio il Superbo, aveva fatto a Lucrezia, e era nella tenda con loro quando Lucrezia si tolse la vita dopo aver detto questo fatto increscioso davanti a suo padre. Per questo motivo fu tra quelli che giurarono vendetta incredibile su Tarquinio e sui re e su tutto quanto, e quindi alla fine fu uno di quelli che fisicamente si impegnò alla cacciata dei re, riuscendoci peraltro. Alla fine, ovviamente, inizialmente non fu scelto tra i consoli, perché quell'onore spettò appunto al marito di colei che fu stuprata da Tarquinio il Superbo e si uccise per questo, e Marco Junio Bruto, che era invece un'altra figura molto importante della cacciata dei re. Però, come abbiamo già detto, lui subentrò quasi subito a Lucio Tarquinio Collatino, e quindi per questo possiamo dire che, diciamo, non era tra i primi due più importanti, ma era sicuramente il numero 3. E allora perché fu molto importante? Beh, perché fu uno di quelli che attivamente partecipò alla guerra che si generò dopo di questo, perché Tarquinio Superbo fuggì dai suoi amici etruschi e trovò due città, Tarquinia e Veio, che vollero aiutarlo a riprendersi il potere, e quindi marciò alla testa di un grande esercito. E fu proprio il buon Publicola, assieme ovviamente a Marco Junio Bruto, che andarono a combattere nella sanguinosissima battaglia di Selva Arsia, della Selva Arsia, cioè dentro un bosco, una grande battaglia che fu fermata soltanto da una grossa tempesta, che perché si è combattuta in febbraio a quanto pare, e praticamente portò alla morte di tantissimi uomini, sia dalla parte degli Etruschi che dalla parte dei Romani, tra cui peraltro a Roma morì proprio il console Bruto. Che succede? Succede che si ferma questa battaglia non si è capito chi ha vinto, nel senso che sono morti tanti e tanti da una parte e dall'altra, all'esito della guerra incerta, ma a un certo punto una voce dalla tempesta e dal bosco comincia a dire: hanno vinto i romani, perché di loro ne è caduto uno in meno. Questo ce lo dice il buon Plutarco proprio nella vita di Publicola, che quindi è abbastanza importante, no, in questo senso. Però che succede? Hanno vinto i romani perché? Perché da una parte erano morti 11.300 uomini, dall'altra parte 11.299, e quindi per questo avevano vinto i romani. Gli etruschi, spaventati da questa voce che li aveva, insomma, che era uscita fuori per decretare la vittoria dei romani, fuggono, scappano, e quindi i romani hanno vinto. Ovviamente la cosa non finisce qui, nel senso che poi il buon Publicola arriva a Roma ed è un uomo molto apprezzato dal popolo, tanto che Publicola è il cognomen che verrà dato proprio perché è amato e lui amava il popolo. Fu un uomo che mise sempre il popolo davanti a, insomma, al suo potere, fu console anche nei due anni successivi, nel 508 e nel 507. Nel 508 fu il console durante la guerra contro Porsenna, il famoso re di Chiusi, e quindi visse in prima persona le varie epopee di Orazio Coclite, di Muzio Scevola, insomma tutta quella fase, no, molto leggendaria della storia di Roma. E beh, lui era presente, lui però è conosciuto, è riportato dagli annali veramente, quindi sappiamo che è esistito. Nel 507 fu di nuovo console, e per un'ultima volta nel 504 fu console assieme a un Tito Lucrezio Tricipitino, che peraltro era stato già suo collega nel 508. E qui diciamo andò a fare una guerra contro i Sabini a Fidene e viene tributato addirittura il trionfo. È presente nei fasti trionfali il trionfo, quindi era uno di quelli che il cursus honorum antico se l'era fatto tutto, era un generale vittorioso, era stato varie volte console, insomma un grande uomo, diciamo, della storia romana, che morì tra l'altro l'anno dopo, nel 503 avanti Cristo. E lo scopriamo perché il suo nome non è più presente nei fasti, quindi siamo portati a credere che in quel periodo, diciamo, sia morto. Successivamente il personaggio che voglio portarvi è un uomo importante dal punto di vista politico. Perché? Perché parliamo di Lucio Sestio Laterano, che dà il nome alla fermata Lucio Sestio della metro, ed è un uomo molto importante perché? Perché fu co-scrittore, diciamo, coautore della legge, la famosa legge Licinie Sextie, in cui si garantiva che almeno uno dei due consoli poteva essere plebeo. Perché? Perché Lucio Sestio, assieme al suo collega Gaio Licinio Stolone, erano due tribuni della plebe, che vedevano un problema nel fatto che i consoli non fossero mai plebei, o comunque, poi la storiografia ci dice un'altra cosa, però diciamo che era molto più difficile che un plebeo diventasse console, e quindi decidono di lottare arduamente affinché questa cosa divenne invece legge, cioè che la rappresentanza dei plebei venisse, insomma, diventasse costante anche nel consolato. Quindi le leggi Licinie Sextie del 367 a.C. puntavano proprio a quello. Però non fu molto semplice, perché? Perché gli altri tribuni della plebe, che erano quelli, diciamo, invece che erano più in ottica patrizia, lottavano contro di loro per cercare di evitare che prendesse piede questa cosa. E loro fanno una cosa molto intelligente, ovvero cominciano a mettere il veto all'elezione dei tribuni consolari per ben 4 anni, anzi 5, ci riescono, per 5 anni consecutivi mettono veti e non fanno eleggere nessuno, dal 375 al 371 a.C., e quindi si arriva a una situazione di impasse, in sostanza. E quindi la lotta politica fa sì che a un certo punto, nel 367, c'è una riforma della figura dei consoli, e quindi da quel momento in poi almeno uno dei consoli poteva essere un plebeo. Perché dico poteva? Perché la storia ci ha raccontato un'altra cosa, cioè ci ha raccontato che il primo console plebeo fu effettivamente Lucio Sestio, che lo divenne nel 366 insieme a Lucio Emilio Mamercino. Quindi fu il primo eletto grazie a questa legge nuova, diciamo. Il problema però in realtà una legge di 25 anni dopo invece ci dice che la legge Genucia ci dice che doveva essere plebeo, doveva essere plebeo. Quindi diciamo che le leggi licinesestie sono molto importanti perché aprono, no, a questa situazione che poi diventa una condizione necessaria, una condizio sine qua non 25 anni dopo, e garantendo poi ai plebei la rappresentanza che cercavano in maniera definitiva. Però è stato comunque importantissimo il suo contributo. Vicinissimo alla fermata di Lucio Sestio c'è una via che io percorro sempre quando esco dalla metro dopo che sono tornato da lavoro e che ha il posto in cui ci sono i supplì tra i più buoni che io abbia mai mangiato. Ora, questo è romance planning. Se non mangiate i supplì non sapete che vi perdete. Purtroppo nelle vostre città barbariche non ce ne sono. Venite a Roma, questo è il mio consiglio, venite a Roma a mangiarvi un sacco di supplì, e a via Ponzio Cominio c'è una pizzeria al taglio che li fa buonissimi. E quindi per questo ho deciso di elogiare questa pizzeria mettendo Ponzio Cominio nella prima puntata di Roma Zonzo. E la cosa divertente è che di questo Ponzio Cominio ce ne parla Plutarco nella sua Storia di Camillo, quindi è vissuto durante il periodo del console Furio Camillo. Il problema è che se ne sa ben poco, però si sa una cosa che mi ha fatto molto ridere, ovvero si rende diciamo protagonista di una grande azione, ovvero guada un fiume durante l'assedio che i Galli fanno a Roma per portare un messaggio a Furio Camillo, guada il fiume con tutta l'armatura che al tempo aveva un peso medio di 12 kg, prendendo una specie di salvagente, no? Una specie di primo salvagente nella storia, per galleggiare o meglio nell'acqua del fiume ed evitare di affondare con tutta l'armatura. Motivo per cui è stato anche elogiato ovviamente all'interno della narrativa di Plutarco. E questa cosa mi ha fatto molto ridere, e quindi le due cose, i supplì e una cosa che mi ha fatto molto ridere, fanno sì che il buon Ponzio Cominio appaia in questa puntata. Purtroppo non sappiamo altro del povero Ponzio Cominio, quindi devo passare a qualcun altro e vado ad Anicio Gallo, che è un'altra via che faccio molto spesso e che quindi ho deciso di inserire. Lucio Anicio Gallo fu ovviamente un console romano e fu il primo della sua agenza ad ottenere un prestigio, no, nella Repubblica Romana. Fece il pretore nel 168 e in quel periodo si era in guerra, e quindi il console Lucio Emilio Paolo gli fa condurre la guerra contro il re degli Illiri, Genzio, che si era rivoltato contro Roma e si era alleato con Perseo. Era ai tempi delle guerre macedoniche, quindi Lucio Emilio Paolo era nel teatro principale di guerra contro Perseo e manda il suo pretore, no? Il buon Anicio Gallo, a combattere contro gli Illiri. Quindi Anicio era accampato nei pressi di Apollonia e che fa? Va a raggiungere Appio Claudio, un altro comandante militare, che si trovava sulle rive del fiume, e perché così almeno in cooperazione potevano combattere gli Illiri. Però è stato informato che questi pirati illiri stavano razziando le coste tra le due città di Apollonia e di Irragium, e quindi che fa? Prende la flotta e se ne va a combattere contro le navi dei pirati. Fa strage, ne cattura molte e tutte le altre le fa fuggire. Quindi, ottimo, no? Prima cosa andata bene. Poi che fa? Si è fretta per poter portare aiuto ad Appio Claudio e al popolo dei Bressani, che erano effettivamente assediati dalle truppe di Genzio, e quindi che fa? Arrivano le truppe romane e il re degli Illiri si spaventa, che quindi toglie l'assedio e se ne va di corsa nella sua roccaforte di Scodra. Il suo esercito invece si arrende ai romani. Quindi a quel punto lui, Lucio Anicio, davvero romano, è clemente con quelli che si arrendono, e quindi tutte le città illiriche seguono l'esempio dell'esercito e fino a Scodra ha la strada libera perché tutti quanti si ritirano. E quindi a quel punto Genzio affronta in campo aperto invece i romani sotto le mura della città, ma fu facilmente sopraffatto. Per questo il re era spaventato da tutto quello che era successo così velocemente, chiede una tregua di 3 giorni che gli sono garantiti e sperava che nel frattempo il fratello arrivasse a dare una mano. Invece non arriva, e quindi ha paura che anche gli aiuti dalla Macedonia non arrivino, e a quel punto che fa? Arriva verso il campo romano e si arrende senza condizioni. Lucianicio se ne entra nella città, nella roccaforte di Scodra, e libera i legati che erano fatti prigionieri e invia uno dei legati, Perperna, a Roma a informare il Senato della completa vittoria, e quindi in meno di 30 giorni si è liberato di questa seccatura per i romani. E quindi 3 giorni di festeggiamenti per il suo ritorno a Roma, e quindi si celebra anche un suo trionfo, quindi un grande, diciamo. Poi successivamente fa anche altre cose, per esempio nel 55 è segnalato tra gli ambasciatori che va dal re Prusia II per chiedergli che state a fare con il nostro amico Attalo, che era il re di Pergamo. Insomma, uno che sapeva il fatto suo e nella storia, diciamo, di quel periodo romano ha fatto grandi cose, e gli sono state riconosciute anche dal fatto che una via gli è stata dedicata all'interno del quartiere dei nomi dei grandi romani. In ultimo, uno, diciamo che la storia mi ha un po' deluso, perché è una storia imperiale, è un po' di sotterfugio e quant'altro, però ha il nome più bello di sempre: Numidio Quadrato. Numidio Quadrato è un'altra fermata della metro A, perché è venuto a Roma e ha fatto la metro A, e ha il nome da sempre più bello, il più bel nome di metro che io abbia mai visto, e per questo ho deciso, nonostante la sua storia un po' antipatica, di metterlo in mezzo, diciamo, in un certo senso, no? E chi è questo Marco Numidio Quadrato? Vive alla fine del secondo secolo d.C. ed è il figlio della sorella di Marco Aurelio, niente po' di meno dell'imperatore Marco Aurelio. E, insomma, sua sorella, che si chiamava Annia Faustina Cornificia, e il padre invece era un senatore romano che fu console suffetto nel 146, Caio Numidio o Umidio Quadrato Agnano Vero. Quindi discende da una delle famiglie più importanti della Roma dei tempi, è nato e cresciuto a Roma e ovviamente era parente della dinastia antoniniana. Ora, dopo la morte della madre nel 152, Quadrato e la sorella, che si chiamava anche lei Cornificia Faustina, si dividono l'eredità e diventano ricchissimi. Quadrato ebbe come amante una liberta greca chiamata Marcia, che in seguito divenne addirittura amante dell'imperatore Commodo, e addirittura poi farà anche, insomma, un'altra fortuna, diciamo, a livello di marito. Quindi è una che si è saputa destreggiare. Quando erano imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero, nel 167, Quadrato fu nominato console ordinario, cioè quello che dava il nome all'anno in corso. Quello che più si sa, insomma, per cui è più conosciuto però il nostro Numidio Quadrato, è quello che succede quando imperatore di Roma diventa il figlio di Marco Aurelio, ovvero suo cugino Commodo, suo cugino da parte di madre, ovviamente. Perché? Perché questo Commodo, insomma, Commodo aveva una sorella, Lucilla, che non era proprio felicissima di vivere come la sorella dell'imperatore, di starsene libera a fare i suoi. In realtà divenne molto geloso di suo fratello e di sua cognata, perché erano imperatori, insomma, ricevevano molti onori che probabilmente voleva lei. In più, forse lei per prima si era accorta che il fratello non era proprio sanissimo, diciamo, a livello mentale, no? Insomma, tutti sappiamo che di Commodo si ha una cattiva opinione in quanto imperatore. Che succede? Nel 182 Lucilla, sua figlia Plauzia, un nipote e anche Cornificia Faustina avevano progettato di assassinare Commodo e di sostituirlo con Lucilla e il suo secondo marito, il console Tiberio Claudio Pompeiano Quintiano, che dovevano essere sostanzialmente i nuovi imperatori, i nuovi governanti di Roma. Che succede? Nella trama, insomma, di Lucilla furono coinvolti anche Numidio Quadrato, il suo figlio adottivo, che aveva adottato da un senatore che era anche un filosofo, Gneo Claudio Severo, non si sa bene per quale motivo l'avesse adottato, però l'aveva adottato, e che in questo momento si chiamava Marco Claudio Numidio Quadrato, anche lui, Però era presente, insomma, in questa trama, in questa congiura. E quindi Quadrato, suo figlio adottivo e anche la sorella furono coinvolti in questa trama, un po' perché appartenevano alla stessa dinastia di Commodo e un altro perché forse pare che Quadrato era sostanzialmente l'amante di Lucilla, quindi insomma era uno che mirava alto, soprattutto in famiglia, perché era l'amante di sua cugina. Che succede? Che in questa congiura a un certo punto il nipote adottivo di Lucilla, Quinziano, doveva uscire fuori dal suo nascondiglio con un pugnale per colpire Commodo, e che è quello che lui fa. Il problema è che, come nei grandi film, lui se ne esce facendo: "Ecco il pugnale che ti manda il Senato". Il problema è che Commodo aveva delle guardie che furono molto più veloci di lui e quindi lo sopraffa, insomma, fu sopraffatto e venne disarmato senza fare del male all'imperatore. E quindi il complotto viene fermato, la congiura esce fuori, saltano ovviamente fuori i nomi, come in ogni volta che si prende qualcuno sul fatto, e come prima cosa l'imperatore ordina la condanna a morte di Quadrato, del figlio adottivo, e di Quinziano, che era quello che aveva provato a ucciderlo. Siccome Quadrato era molto ricco, l'imperatore fu molto felice di prendersi, no, le ricchezze di Quadrato. Le tre donne invece furono mandate in esilio a Capri, al confino praticamente, e vengono tenute lì quando poi, nello stesso anno, Commodo ha un po' di tempo, invia un centurione e le fa giustiziare, perché tanto ormai erano state esiliate, nessuno pensava più a loro, e fanno una brutta fine perché comunque avevano provato a uccidere la persona sbagliata. Ora, così si conclude la prima puntata di Roma Zonzo. Vi ho raccontato in realtà una piccola parte del quartiere. Il quartiere è veramente enorme, non credo che farò 100.000 puntate su questo quartiere, forse ne farò un'altra perché ci sono ancora alcuni nomi interessanti da tirare fuori. E poi passerò ad altri quartieri di Roma perché insomma ce ne sono altri che vanno anche oltre la storia romana. C'è un quartiere dedicato per esempio soltanto a Capitani di Ventura, quindi potrò divertirmi a raccontarvi quelle e molti altri, però magari aspetto anche i vostri feedback per raccontarmi un po' qualcosa della vostra città a Zonzo, in maniera che così possiamo, no, fare un po' di community, ecco, come piace dire ai giovani. Mi sono incatonito per un attimo. Detto questo, però, io vi ringrazio di essere stati qui con me. Spero che la puntata vi sia interessata. Ci sentiamo sui social per farci sapere che pensate anche di questo. Vi saluto di nuovo e vi dico sempre che la storia, come la birra, non annoia mai.